per chi ha già partecipato a qualche incontro,
conosce le tappe precedenti. L'ultima volta, a dicembre, avevamo letto questa pagina importante dell'Esodo, che è proprio quella in cui il Signore interviene e libera dalla schiavitù Israele, lo fa uscire dalla terra del Faraone, dall'Egitto, lo conduce attraverso le acque del Mar Rosso e il popolo di Israele, che va verso la terra promessa, inizia il suo cammino nel deserto. Allora, i brani che oggi commentiamo, che poi saranno i brani su cui pregheremo, sono proprio i brani del capitolo, fine capitolo 15 e 16, in cui viene raccontato questo primo tempo di Israele subito dopo la liberazione, mentre si trova all'inizio di questo cammino nel deserto. Ora ascoltiamo il brano, ci sono quattro di voi che ci aiutano leggendo. Quindi, la inabilità.
Esodo 15:22-27, le acque di Mara e Tonino. Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso, ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto, senza trovare acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per questo furono chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè: che cosa berremo? Ed egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. In quel luogo lo mise alla prova. Disse: se tu darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio, e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le tue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi arrivarono a Elim, dove sono 12 sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono presso l'acqua.
Levarono le tende dei Lim e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Lim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane e sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma il terzo giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno. Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, e domani mattina vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di voi. Noi infatti che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? Mosè disse: quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore.
Così fecero gli israeliti, ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò con l'omer, colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che non aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiare. Mosè disse loro: nessuno ne faccia avanzare fino al mattino. Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridi. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava. Quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva.
Quando venne il sesto giorno, essi raccolsero il doppio di quel pane, durante la festa. Allora tutti i capi della comunità vennero a informare Mosè. Egli disse loro: è appunto ciò che ha detto il Signore. Domani è sabato, riposo assoluto, consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo. Ciò che avete da bollire, bollitelo. Quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina. Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si trovarono vermi. Disse Mosè: mangiatelo oggi, perché è sabato in onore del Signore. Oggi non ne troverete nella campagna. 6 giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato, non ve ne sarà. Nel settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè: fino a quando rifiuterete di osservare i miei ordini e le mie leggi? Vedete che il Signore vi ha dato il sabato, per questo egli vi dà il sesto giorno il pane per 2 giorni. Restate ciascuno al proprio posto. Nel settimo giorno nessuno esca dal luogo dove si trova. Il popolo dunque riposò nel settimo giorno.
Abbiamo letto vari versetti di questi capitoli. Può darsi che qualcosa vi abbia già colpito mentre avete ascoltato la lettura del brano. Qualche parola, qualche passaggio. Questo è utile da tenere a mente poi nel momento in cui si va per il tempo personale di preghiera, perché è impossibile pregare su tutto questo brano, è molto lungo. Dovremmo scegliere nel momento della preghiera personale un passaggio su cui ci soffermiamo di più. E allora proprio quello che più mi ha colpito in positivo, o quello che ho sentito un po' di fastidio, di resistenza, potrebbe essere il passaggio del brano su cui fermarci a pregare. Quindi tenete a mente anche ora, nel momento in cui io vi do alcune indicazioni per introdurre meglio, per collocare meglio questo brano, questo criterio, il criterio di prendere poi quel passaggio che in qualche modo vi parla di più per il tempo personale della preghiera. Prima di andare nei dettagli degli episodi che vengono descritti, a me ha aiutato, spero che sia d'aiuto anche voi, capire che cosa sta succedendo in chiave generale. Noi ci troviamo, come vi dicevo prima, nel momento in cui il popolo di Israele si è lasciato alle spalle la schiavitù. Non è più in terra d'Egitto, non è più costretto a lavorare per il faraone, torna ad essere un popolo libero e torna ad essere un popolo in cammino verso la terra promessa, e si trova a vivere tutto questo attraversando il deserto. E il deserto, lo sappiamo, è un luogo ostile, un luogo difficile, un luogo che può essere un luogo di morte, ed è anche un luogo dove tutto si riduce all'essenziale e dove si può fare un'esperienza anche più forte di ascolto degli altri, perché da soli non si sopravvive, di ascolto del Signore. Questo è quello che succede per Israele. Allora mi domandavo, alle nostre vite questo passaggio come può parlare? E mi sembra che sia molto simile a quello che noi tutti abbiamo vissuto o forse stiamo vivendo quando è successo qualcosa di veramente importante, di forte nella nostra vita, perché abbiamo fatto una scelta.
Di recente qualcuno di voi si è sposato,
qualcuno ha iniziato una relazione, qualcuno si è trasferito qui,
a Milano, ha iniziato un nuovo lavoro. Ci sono dei momenti forti che fanno un cambio e che poi c'è un tempo che è il tempo di adattarsi a questi cambiamenti. Il deserto per Israele è il tempo in cui deve imparare a essere libero, perché non basta aver fatto l'esperienza di essere stati liberati, di aver preso in mano la propria vita, di aver fatto delle scelte anche importanti, desiderate, forse faticose, ma che sono riuscito a fare, scelte che le ho fatte credendoci con il Signore. Quello non mi dà poi automaticamente la capacità di vivere dopo queste scelte. C'è un tempo in cui bisogna imparare e che viene dopo e che viene nella quotidianità. Io posso avere molto coraggio, molto slancio, molta forza nel fare un passo o nel vivere una situazione che non ho scelto e che mi ritrovo a vivere. Pensate alle persone che hanno avuto un lutto grave, pensiamo alle persone che attraversano una malattia, però poi devo imparare a vivere la quotidianità, devo imparare a vivere quella scelta, devo imparare a essere libero, imparare a fidarmi, imparare ad essere fedele nel quotidiano. Allora, questi episodi su cui preghiamo oggi, questa è la chiave di lettura che vi propongo, ci aiutano a vedere come Israele con il Signore vive questo tempo di transizione. Il deserto non è la fine del suo cammino, il deserto è in vista della terra promessa. E quando siamo in una transizione abbiamo davanti la meta, ma non sappiamo quanto tempo sarà necessario per raggiungerlo, quanta fatica si potrà fare, quali saranno gli imprevisti. Quindi questo tempo dobbiamo impararlo a vivere e ad abitare. Questo è poi il quadro generale, e in questo quadro ci sono gli episodi che abbiamo letto, e sono episodi in cui vediamo quelle che sono poi i chiaroscuri che si hanno nella vita, le contraddizioni, le fatiche. Il primo episodio, quello delle acque di Mara, ha già tutti gli elementi che poi ritorneranno anche successivamente. Vedete, c'è una parola che abbiamo ascoltato tante volte nel brano. Qual è la parola che ricorre sempre? Poche volte perché non ho sentito. Qualcuno ha detto qualcosa.
Amara.
No, c'è un verbo che ritorna continuamente. Mormorare. Leggendo un commento dicevano che mormorare appare 18 volte in tutto l'Antico Testamento, 17 volte qua. Capite quanto mormorare diventa la chiave per capire come Israele sta vivendo questo tempo di transizione. Mormorare significa: io non sto bene in quello che sto vivendo. E invece di affrontarlo di petto, mi lamento. È un po' più un atteggiamento da bambino che da adulto, più da chi non riesce ad essere veramente autonomo e libero. Allora capiamo che in questi brani ci si presenta un Israele che davvero deve fare un passo in più, deve crescere. E dall'altro lato, le parole che caratterizzano quello che fa il Signore, che non ritornano così tanto come mormorare, che è veramente tantissimo, è
Il Signore dà e mette alla prova. Questi sono i due verbi che contraddistinguono l'azione del Signore. E in mezzo c'è Mosè. Mosè ascolta il popolo e chiede al Signore. E Mosè in questo senso diventa la figura che ci aiuta a capire come si vive questo tempo della transizione. Allora, nel primo brano ci viene subito detto che Israele cammina 3 giorni senza trovare acqua. Allora, evidentemente è un tempo lungo e a un certo punto viene a mancare qualcosa di fondamentale per vivere. Dopo 3 giorni nel deserto, senza trovare acqua, c'è una situazione oggettiva di disagio. Quindi è vero che Israele mormora, però non è che si sta inventando i problemi suoi, ci sono questioni vere, reali, come anche noi alle volte possiamo fare fatica in quello che stiamo vivendo, ma bisogna anche riconoscere che ci sono delle difficoltà concrete, difficoltà reali, che non vanno sminuite, vanno riconosciute, vanno prese in conto. E arriva in un posto dove finalmente trova dell'acqua. Immaginate, cercata, desiderata, si trova dell'acqua, mi precipito su questa acqua e lì la delusione è più totale, perché non è possibile berla. E tanto è l'attesa, tanto è il desiderio, quanto più forte è la frustrazione e la delusione. E lo sappiamo bene, ogni volta che abbiamo un desiderio profondo, ogni volta che abbiamo un bisogno profondo, desiderio e bisogno non sono le stesse cose, il bisogno si ripresenta, io ho bisogno di bere, e il bisogno ritorna sempre. Il desiderio è per qualcosa che mi dà un compimento, una volta che l'ho realizzato, il mio desiderio, ecco lì, lo vivo, mi accompagna, resta con me. Però in entrambi i casi bisogni e desideri sono accompagnati da attese, e quando c'è un ostacolo, un rinvio, facciamo i conti con la frustrazione che ciò ci produce. E qui il popolo incontra queste acque amare, quindi non trova l'acqua di cui ha bisogno e riesce a dare nome a quello che sta succedendo. Le acque amare diventano il nome del posto. In questo Israele ci sta aiutando a capire che quando attraversiamo delle situazioni in cui si fa esperienza di qualcosa di positivo o di negativo, qualcosa che ci spiazza, qualcosa che ci consola, ci incoraggia, è importante però riconoscere cosa sta succedendo e dare un nome a quello che sto vivendo. Israele avrebbe potuto tranquillamente non fare nulla di tutto questo, ma quando noi non ci facciamo questa domanda, ma in fondo che come sto e che cosa dico, il risultato è che alla fine non costruiamo neanche, non prepariamo il nostro futuro. E invece in Israele vediamo che queste domande se le fa. E allora rispetto a queste acque, l'amarezza delle acque diventa l'amarezza del luogo, diventa mare. E allora questo ci aiuta. E mormora contro Mosè. E fa un po' fatica, allora anche Israele non mormora contro Dio, non ce l'ha con Dio, non riesce a dirsi che ce l'ha con Dio. Prende un altro bersaglio. Capita spesso, almeno mi rendo conto che capita spesso, che alle volte noi facciamo fatica in determinate situazioni e poi ci sfoghiamo non con chi è direttamente responsabile, ma con chi è più vicino, con chi sappiamo che può portare quel peso. Il popolo che è stato guidato da Mosè
il momento in cui mormora contro Mosè fa capire che c'è un vincolo con questo, con quest'uomo. Può sopportare le mie mormorazioni, può sopportare le mie, con lui posso parlare. Ed è importante avere qualcuno con cui poter parlare, anche per tirar fuori i lamenti, per tirar fuori ciò che non va. E al Signore che cos'è, a Mosè che cosa chiedono? Che cosa berremo? Cioè, siamo arrivati qua, 3 giorni che camminiamo, non abbiamo più acqua. Ma allora, che cosa berremo? E la domanda, perfetta, è legittima. Ma la domanda, possiamo anche intenderla nella nostra testa, ma dove troviamo quello che ci serve per vivere? L'acqua serve per vivere, è essenziale. Dove lo troviamo? E se per gli israeliti è chiaro che hanno bisogno dell'acqua, perché è quel bisogno che hanno in quel momento, per me in questo momento, che cos'è quel bisogno che ti dà? Che cos'è che desidero per me? Come dicevo, non è la stessa cosa il bisogno del desiderio. Il bisogno è una cosa più puntuale, qualcosa che davvero quasi fisicamente mi manca. Il desiderio è qualcosa che è dell'ordine un po' più, una vita piena. Che cos'è che ho bisogno per vivere? Che cos'è che desidero per vivere? A questa mormorazione non risponde Mosè. Risponde direttamente il Signore. E il Signore risponde con un gesto, che è quello di far prendere a Mosè un legno per buttarlo nell'acqua, e l'acqua diviene dolce, non è più amara. È la stessa acqua, non è che trovano un'altra fonte, non è che il Signore li prende e li porta fuori. E non ci ha messo lo zucchero nell'acqua. Ha buttato un legno, e il legno non è qualcosa di dolce, ma un legno è qualcosa di duro, di resistente, perché nell'amarezza di quello che sto sperimentando, quello che mi serve non è che sia addolcita la situazione, ma che io possa avere la forza di starcene. La forza non come una pietra, che ci vuole tempo perché sia realizzata, ma come un legno che si mischia con l'acqua, l'assorbe. Non perché siamo dentro una situazione amara, come coloro che sono impermeabilizzati, asettici, ma standoci dentro, lasciandoci contaminare e contaminando, come cambia standoci dentro. E in quel luogo il Signore fa un'altra cosa, mette alla prova, che è un'espressione che fa un po', non so, questa espressione mette alla prova è dura, no? Sembra quasi che siamo costantemente soffiando. Ma mettere alla prova significa, in fondo, far fare quel passo di crescita. Cos'è che dà il Signore? Dà, se tu darai ascolto alla voce del Signore, quindi la prova consiste innanzitutto nell'ascoltare. Chi mormora, bisbiglia, passa voce, ha in testa sempre le proprie lamentele, le proprie idee, quello che manca, quello che non va. Il Signore dice, alza un po' la testa e ascolta. Ascolta e osserva le mie leggi. Cioè, io che sto facendo questo tempo di cammino nel deserto Israele, io che sto facendo questa tappa di cambiamento nella mia vita, ho bisogno di trovare un nuovo modo di vivere, avere nuovi riferimenti e riconoscere che esiste un limite, che non tutto è possibile, che i limiti fanno parte della nostra esperienza, limite del mio corpo,
ho bisogno di bene.
I limiti della mia affettività, ho bisogno, desidero relazioni, relazioni belle, relazioni autentiche. Il limite di proiettarmi verso un futuro e non poterlo controllare, perché non dipende da me. Io posso fare le mie scelte, ma non tutto dipende da me. Ecco, il Signore aiuta a riconoscere che c'è un limite. Le leggi sono queste essere creature insieme ad altre creature. E poi aggiunge, e questo è un nome che il Signore si dà, che è molto bello. Dice, io sono colui che guarisce. Allora, in ebraico è Raffaele, come l'arcangelo Raffaele, che nel libro di Tobia guarisce Tobi, il padre cieco, guarisce le relazioni dei personaggi del libro di Tobia. Il Signore guarisce, lo invochiamo nei salmi come colui che può venire in nostro soccorso, lo abbiamo letto nelle pagine del Vangelo. Gesù guarisce il corpo, guarisce il cuore. Il Signore guarisce. Allora forse un'occasione potrebbe essere proprio per voi di pregare su questa immagine del Signore che guarisce. Cosa guarisce nella vita? Che cosa oggi mi sento davvero di potergli chiedere? Guarda questo aspetto della mia vita, c'è bisogno di essere guarito. Mi fido, te lo presento. E questo del chiedere è uno degli aspetti che contano. Ciao, benvenuto. Ciao. Siamo nel brano biblico dell'Esodo, siamo nei primi versi di capitolo 15. Questo del chiedere è secondo me un altro dei punti forti di questo brano. Io non so se voi leggendo vi siete fatti questa domanda. Io a un certo punto, preparando la lezione, la sono fatta, dico, ma certo che questo Signore che prende e mi tira fuori dall'Egitto e mi porta nel deserto e mi fa camminare e poi non diamo ancora acqua, ma insomma, a livello italiano è la parolaccia, cioè, come fai? Ma come fai a essere tu il Signore che mi guarisce se non ti occupi di me? Questa domanda a volte la sentiamo, no? La viviamo. Dov'è? Dov'è il Signore quando io sto? Dov'è? Dovevo lamentarmi perché tu ti facessi trovare. Dovevo mormorare perché tu facessi qualcosa. Non potevi fare prima. Vediamo dopo che gli israeliti dicono era meglio essere con la pancia piena di schiavitù che stare in questo deserto. Quindi, ma dove sei, Signore? Perché loro continuano a essere schiavi nella testa, continuano a essere schiavi. Hanno bisogno che qualcuno li metta sul tavolo quel poco di pane che gli viene dato per lavorare, quell'acqua che gli viene data per non morire e continuare a lavorare. Sono schiavi. E a uno che ragiona come schiavo, dargli le cose non lo libera dalla schiavitù. Devono imparare a relazionarsi al Signore, non da schiavo, ma da figli. E forse il primo passaggio è quello delle mormorazioni, per rivendicare le cose. Allora, non è che il Signore
sta sbattendo tra me e Israele, si fa i fatti suoi, e poi quando con un amministratore di condominio gli arriva la protesta, allora fa qualcosa. Signore, aspetta. E ogni volta che c'è l'occasione, e l'occasione c'è quando io mi trovo in un disagio e faccio un passo, gli aiuta a cambiare. Ma quando camminano e non sono disposti ad ascoltare, Signore può dire le più belle parole, non viene ascoltato, non passa niente. E allora questo Signore che dà e che mette alla prova è un Signore che cerca di far fare davvero questo passaggio agli israeliti, di uscire da una mentalità di schiavo. È un po' come la parabola di Luca, del padre misericordioso e dei due figli, che si pensano come schiavi alla fine, come impiegati. E il padre non fa grandi preghiere, aspetta il momento giusto. Il Signore aspetta il momento giusto anche con noi, perché decidiamo di parlare a Lui come figli. Fidandoci. Si riparte. Il capitolo 16, si cammina ancora un po', si arriva in un altro punto e ci ritroviamo nella stessa situazione. Lì mancava acqua, ora qui manca il cibo. Ed è la nostra vita. Ci ritroviamo nella stessa situazione. Sembra che nulla cambia. E fa parte della pazienza. La pazienza del cammino. Perché ci vuole pazienza con noi stessi. Perché viene detto del popolo di Israele che è un popolo di dura cervice, ha la testa proprio dura, ci vuole un bel po'. Un bel po' per cambiare. Anche noi abbiamo bisogno di un po'. Possiamo aver vissuto un momento molto bello, molto profondo, molto ricco, di incontro col Signore, e poi nella quotidianità facciamo un po' più fatica. Ebbene, pazienza, ci vuole pazienza. Si ritornano gli stessi episodi, ma va bene, il Signore dice continuiamo a camminare. E allora, se prima dall'acqua, mettendo questo legno nelle acque amare, facendo come vivere le amarezze, ora il Signore ti fa capire qualcos'altro, cioè nelle amarezze non te le tolgo, ma ecco, stacci dentro per cambiare il modo di viverle. Ora, come vivere la quotidianità? Gli israeliti chiedono cibo, lo chiedono a Mosè e a Aronne, e allora il Signore dice a Mosè, versetto 4, sto per far piovere pane dal cielo per voi. Poi ci saranno anche le quaglie, pane e carne, mattina e sera. E ci sono però anche delle indicazioni. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno. Ogni giorno quello che ti basta per quel giorno. Perché io lo metto alla prova per vedere se cammino o no secondo la mia legge. Ogni giorno il Signore dona. E dona quello che è sufficiente per quel giorno. Ogni giorno ricevo quello di cui ho bisogno per questo giorno. E per domani? Ebbene, per domani ti è richiesto un atto di fiducia. Il Signore dice, imparate ad aspettare, imparate a vivere nella fiducia. infatti quelli che non imparano questo, quelli che prendono un po' di più, si ritrovano questo cibo che diventa impossibile da mangiare. Cercato di assicurarmi qualcosa e mi accorgo che invece si sfarina nelle mie mani. Ho cercato di mettermi al sicuro, garantirmi qualcosa e mi accorgo che invece non riesco a farlo. Che sia un progetto, che sia una relazione. Vivere il giorno per giorno. Nel Vangelo Gesù, il discorso sulla della montagna, Matteo 6 dice proprio questo: ogni giorno il Signore provvede per te. Ogni giorno il Signore provvede per te. Impara ad essere anche tu fedele in questa quotidianità, affidarti in questa quotidianità. Allora, agli israeliti dona la manna, questo cibo leggero, la manna. A noi dona ogni giorno. Pensavo, qual è la mia manna? In fondo la mia manna, quella più proprio basica basica, è che stamani mi sono svegliato e che una nuova giornata mi è stata donata. Io ieri non avevo nessuna certezza di questo, mi fidavo. E questo giorno posso viverlo appieno, standoci in questo presente. O posso rovinarlo preoccupandomi di quello che sarà. Prima, scherzando con qualcuno di voi, dicevo che stamattina alzarsi non è stato così facile. Volentieri continuato a stare un po' tranquillo in casa. Qualcuno diceva anche partire con meno 3 e sminare la macchina non è stato facile. Eppure siamo qua. Perché questo giorno ce lo siamo costanti. E questo è la manna di questo giorno per noi. Questa è la manna. Come sarà domani? So già alcune cose di domani. Però domani c'è la manna per domani. La mia manna è questo giorno qua. Il veliero, quello che mi attende stasera. Questa è la manna. Signore dà, ogni giorno. C'è un passaggio che è importante. Al versetto 6 Mosè e Aaronne dicono agli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Perché gli dicono così? L'hanno già fatto, l'hanno già vissuto. Questa sera saprete. Perché una cosa è vivere le cose, una cosa è sapere che significato hanno. E lì c'è un passaggio, lì c'è un cambio. Perché quando so che ho vissuto davvero una liberazione, quando so che il Signore davvero ogni giorno provvede per me, allora cambia il modo in cui io vivo. È un esercizio che richiede memoria. E che questo che il Signore dà è sufficiente, ci viene detto al versetto 18: colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Ciascuno aveva secondo quanto poteva mangiare. Davvero ognuno secondo quello che ha bisogno. E l'altra cosa che può essere interessante è che secondo un'interpretazione cui la svolge ma altri no, manna si lega a un verbo aramaico che significa condividere. Questo cibo che viene donato è un cibo che nutre se lo condivido, se lo vivo nello spirito della comunione. che mi viene donato lo posso gustare fino in fondo, a partire da questa mia giornata, se la vivo nel segno della comunione, della fraternità, della solidarietà. Vediamo che continuano ad esserci quelli che non obbediscono e vediamo come il Signore continua a ricordare la necessità di imparare che c'è questo limite. E c'è questa ripetizione che viene suggerita, cioè l'atto di andare a prendere la mano, di prendere le quaglie, va fatto ogni giorno, giorno dopo giorno, con costanza, piano piano. Impariamo in questo ripetere. Il ripetere ci aiuta a entrare in una nuova prospettiva. Questa ripetizione può diventare una routine. Prendermi il mio momento di preghiera quotidiano può diventare routine. Le relazioni possono diventare routine e allora perdono di gusto e di sapore. Oppure posso entrarci dandovi importanza, riconoscendomi il valore giorno dopo giorno, e mi strutturano allora. Allora diventano un mio, sapete la parola abitudine è legata alla parola habitus, abito, qualcosa che mi struttura. Non una routine, ma qualcosa che mi struttura, qualcosa che diventa mio, che faccio a un certo punto senza più pensarci. Allora nella dare ogni giorno non c'è soltanto una promessa che ogni giorno avrai ciò di cui hai bisogno, ma c'è anche una pedagogia, una scuola. Ogni giorno, dopo giorno, impari a come vivere questo dono che è condiviso. E l'ultima cosa su cui lancio qua uno spunto è che, sì, ogni giorno, tranne il sabato, perché c'è bisogno di una rottura, c'è bisogno di un momento di pausa. Shabbat, sabato, è smettere. Un giorno in cui si smette. Smette questa quotidianità che altrimenti diventa davvero routine. Un giorno in cui si interrompe per poter ritrovare il senso di quello che facciamo. Lo Shabbat, il sabato, ci parla del settimo giorno della creazione, in cui Dio conclude la sua opera. Dio non ha finito di creare il sesto giorno con Adamo ed Eva. Conclude la sua opera quando si ferma e contempla quanto ha fatto. La nostra vita non si esaurisce in quello che facciamo. Noi non siamo ciò che facciamo, siamo ciò che riusciamo a fare e a fermarci a guardare quello che facciamo, a vedere ciò che c'è di bello e ciò che può essere più bello se lo viviamo diversamente. Questo vale per le attività, vale per le relazioni. Lo Shabbat è questo: fermarsi a contemplare ciò che viviamo, ciò che facciamo. E lo Shabbat è anche ricordarsi che il Signore ha liberato Israele dalla schiavitù. Perché, come dicevamo, se non abbiamo consapevolezza di essere stati liberati, se non impariamo a vivere da uomini e donne liberati, agiremo sempre secondo schiavitù. E quindi lo Shabbat è il giorno del tempo per agire e vivere da uomini e donne liberi. E ciò che Israele in questo tempo di passaggio deve imparare, e anche noi con Israele. Bene, ci fermiamo qui. Come vi dicevo prima, scegliete quello che può essere il passaggio su cui volete fermarvi nella preghiera. Per chi non ha mai fatto la preghiera in modo ignaziano, qua ci sono dei fogli a vostra disposizione. Se avete delle domande
qualcosa che volete un po' capire meglio, io e Guido siamo anche qui a vostra disposizione.